uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno Angela, buongiorno Angelo, buongiorno ai nostri ascoltatori di The Soup of the Day nella giornata post David. Come state?
Buongiorno.
Beh, stanchi ma felici.
Ecco.
Quanto felici lo diremo dopo.
Esatto.
Assolutamente.
Le ho rubato entrambe le frasi, Lara.
Esatto, perché l'ho detto, è il giorno dopo i Davi di Donatello, però noi siamo Fred the Festival Insider e quindi invece di passare subito e direttamente a commentare i premi, invece vi diamo una notizia festivaliera internazionale, e cioè finalmente la Berlinale ha dichiarato che la sua edizione in presenza si potrà tenere, no?
Sì. Beh sì, infatti, perché il Festival di Berlino, la Berlinale, quest'anno aveva già fatto la sua versione professional online a marzo, e poi adesso ha deciso e finalmente ha potuto confermare, perché sia i dati della pandemia in Germania che gli accorgimenti e gli accordi presi con il governo locale per la sicurezza hanno dato via libera a questa edizione, che dal 9 giugno al 20 giugno vedrà la Berlinale fare in 16 venues all'aperto una selezione dei film delle varie sezioni del festival, e oltretutto anche con una premiazione effettiva, perché i premi sono stati effettivamente decisi e assegnati nell'edizione online, ma verranno consegnati fisicamente nell'edizione on site il 13 giugno, seguendo appunto le decisioni che le varie giurie avevano preso nel mese di marzo. E la cosa molto importante è, diciamo, il messaggio che la Berlinale vuole dare è lavorare per inserire di nuovo un po' di voglia, un po' di fuoco per il cinema nei cittadini di Berlino, cittadini tedeschi in generale, soprattutto perché noi sappiamo il Festival di Berlino è un enorme festival per il pubblico,
sì,
è anche un'enorme vetrina professionale internazionale, però la quantità di biglietti venduti al Festival di Berlino, la quantità di sale di proiezioni è sempre una cosa abbastanza stupefacente. Quest'anno non avevano potuto farne a meno, scusate, e quindi si è pensata questa estensione estiva che era in forza fino a ieri.
Sì, è stata in pericolo a un certo punto, no?
Certo. Sì, infatti.
Però appunto le notizie sono confortanti. Tu hai detto tanti biglietti venduti ogni anno. Nel 2020, perché
sì,
c'è stata l'edizione.
Ecco, sembrano passati 6.000 anni.
Passati, aiuto. Ecco, nel 2020 furono venduti addirittura 330.000 biglietti, che sono veramente un'enormità. Quest'anno si punta a 60.000. Cioè hanno fatto il conto di quante saranno le proiezioni, i luoghi saranno 16 e quindi insomma si arriverà a quella cifra, che comunque non è male, e con prezzi popolari, perché dovrebbero costare tra gli 11 e i 13 euro.
No, e anche secondo me è un bel esperimento per un'eventuale formula alternativa, per magari non un festival grande come la Berlinale, ma anche per festival minori, magari festival a tema che possono essere fatti solo open air. È vero che la Germania è un po' più a nord, Berlino è un po' più a nord di noi, ad esempio, quindi viene buio un po' prima e quindi si possono fare proiezioni anche un po' più, che non cominciano per forza alle 10:15, 10:20.
Esatto, che noi ed estate
quindi quello un po' li avvantaggerà, però deve essere una bella esperienza, sicuramente deve essere una enorme boccata d'aria per tutti, sia per la direzione della Berlinale, che finalmente può fare un festival, anche se anomalo, ma un festival con il pubblico, e anche per il pubblico, perché magari hanno, cioè sicuramente si sono sentiti orfani di questa, di questo evento.
Nei giorni scorsi intanto è arrivata una notizia sempre da, diciamo, non dal punto di vista festivaliero, ma da quello dell'industria cinematografica, in questo caso italiana, visto che oggi da adesso in poi di Italia si parlerà, perché come molti sapranno Nicola Maccanico si è, diciamo, ha abbandonato la direzione di Vision Distribution e finalmente è stato comunicato il nuovo nome che sarà alla guida di, appunto, di questa distribuzione che proviene dal mondo Sky, come Chief Executive Officer. Il nuovo nominato è Massimiliano Orfei, quindi che si dice con l'obiettivo di puntare alla ripartenza del mercato cinematografico. Vediamo Vision che farà e come farà, anche perché in questi mesi, l'avevate notato, hanno puntato anche molto sulle uscite, quelle di piattaforma, quindi è interessante vedere questo obiettivo, dove porterà la distribuzione.
Beh, hanno cominciato con un'uscita solo al cinema del film di Woody Allen,
sì,
no, la settimana scorsa, quindi vediamo questo rischio, credo abbastanza calcolato, ma comunque sempre il rischio, dove li porterà.
Assolutamente, quindi la pausa per questo primo intervento e noi torniamo per parlare appunto dei premi David Donatello. Fred, ve l'avevamo promesso, dopo questa piccola pausa siamo giunti al momento di commentare i 66esimi, si può dire al plurale, premi Davide Donatello, e siamo sempre io, Angela ed Angelo, ma abbiamo anche un ospite, Andrea Romeo, bentornato.
Ciao, buongiorno.
E allora, ormai lo si sa perché è passata una notte e qualche ora della mattina, ma il vincitore di questi David Donatello, il miglior film, è Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.
Sì, che ha vinto miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista, peraltro. Quindi tre premi belli, belli corposi, ecco. Quindi direi che, diciamo, non ha fatto l'amplen perché non ha vinto tutto, ma ha vinto tanto e ha vinto i premi, quelli, diciamo, chiave. Quindi io sono molto contento soprattutto per Diritti, perché secondo me è un regista molto sottovalutato e è riuscito a fare un film che ha messo d'accordo tutti, sia i suoi fan che il pubblico e che gli addetti ai lavori, quindi sono veramente molto, cioè, tifavo e sono contento che per una volta ho tifato quelli che hanno vinto, che non mi capita quasi mai, quindi va bene così.
Sì, beh, io tifavo un po' di meno, ma sono contenta lo stesso.
Sì, anche io. Immagino invece che Andrea, che giocava anche in casa, perché ricordiamo, volevo nascondere.
Orgoglio emiliano.
Esatto.
No, è una grande soddisfazione per un film che abbiamo visto a Berlino ormai veramente 18 mesi fa, 16 mesi fa, ma che è un film che peraltro va visto al cinema, e secondo me al cinema ha senso e dà senso. Per me è stato un film di grandi sensazioni, di grandi emozioni, e mi ha sorpreso. È un film di cui sono ancora molto innamorato.
Bene, sì, sono d'accordo anch'io su questo. Devo dire che lo vidi alla vigilia di Berlino in una proiezione stampa e rimasi davvero molto colpita, perché mi aspettavo qualcosa di diverso. Non sono una grande stimatrice di Diritti, a differenza di Angelo, e invece il film mi sorprese, mi toccò molto, e insomma credo proprio che abbia trovato una cifra giusta per raccontare un artista in maniera molto visionaria, materica, come se dipingesse anche lui con la macchina da presa. Insomma, gli è riuscito qualcosa di speciale per il cinema italiano.
E ricordiamo che Diritti ci ha tenuto a ricordare quegli artisti, specialmente gli artisti dimenticati, marginati, e non solo gli artisti, ma anche gli uomini che faticano a riuscire.
Una bella dedica.
Una bella dedica.
E di questi tempi poi ci vuole, insomma, perché di persone dimenticate ce ne sono tante, insomma, ci sono stati pochi accenni così al momento che stiamo vivendo, no? Sì. Sì, è chiaro che l'edizione era un'edizione anche questa pandemica in qualche modo, le mascherine lo hanno ricordato tutto il tempo, però gli interventi sono stati più tesi a guardare avanti, no? E anche i pochi che hanno fatto degli accenni così politici, diciamo, lo hanno fatto ricordando il fatto che insomma, che ci sono persone che hanno perso il lavoro, che sì, ecco, che il mondo del cinema è stato particolarmente toccato, e più di tutti quello del teatro, e il fatto che si siano svolti David al Teatro dell'Opera, insomma, l'ha detto Piera De Tassi, significativo, perché è tendere una mano verso gli artisti dal vivo, e quelli sì che ancora non si sono messi in moto.
E allora passiamo, devo dire, non so se siete d'accordo, che ci sono stati dei momenti abbastanza commoventi, e non solo per il ricordo ad Ennio Morricone, che con la sua musica, come direi io, sconquassa sempre un po' il cuore, nel senso, proprio anche per tutti gli altri che sono scomparsi quest'anno, e per l'Annus Horribilis che abbiamo vissuto, quindi ci prende in più. Devo dire che c'è chi ha detto che il miglior discorso lo ha fatto la figlia di Mattia Torre, che ha vinto la sceneggiatura, la migliore sceneggiatura non originale per figli,
no, originale,
sì esatto. E vabbè, io mi sono messa a piangere, ragazzi, lo so che era dedicato alle ostetriche, a chi fa sì che non si voli in alto e non si voli via, però io mi sono distrutta.
Strano, non l'avrei detto, che sei sempre così forte che non
Non lo so, però sento, no, Andrea e Angelo tacere,
no, quindi... io devo dire che mi ha molto commosso di più la Lore, devo dire, che sì, la bambina era ovvio, cioè ti commuove perché una bambina che ha perso il padre è un premio a un autore scomparso nel modo in cui è scomparso Mattia Torre, così velocemente, così tragicamente, è ovvio che ti tocca di più. Però l'impatto che ha avuto lei col discorso che ha fatto, con il modo in cui l'ha fatto, il fatto che non riusciva a muovere, cioè mi ha commosso, perché ha dato l'immagine della fine di un'epoca. Lei è l'ultima icona, secondo me, di tutta una parte del cinema italiano e anche del cinema internazionale, ma qui si parla di premi italiani, quindi stiamo nel cinema italiano. Però... e il fatto che lei dica, che lei abbia detto, io non so se questo sarà il mio ultimo film, ma spero di no, perché io senza il cinema non posso vivere, mi ha molto toccato, ecco, mi ha fatto tenerezza, mettiamola così.
Però direi errore in scaletta mettere il premio alla Loren immediatamente prima del premio alla carriera a Sandra, sì, Milo. Come dire, non si fa quella portata,
sì,
una entra, l'altra esce sul palco, proprio, ecco, questo un errore che secondo me non aveva fatto, così come la figlia di Mattia Torre è stata molto commovente. Devo dire che la conduzione a me non convince, lo dico da anni. So che è una persona molto per bene, che vuole molto bene al cinema, però manca la passione cinefila vera, e quindi trovo che sia un po' legnoso e un po'
male.
Sì. E chiedere alla bambina di tornare sul palco dopo quell'emozione così vera, così ben gestita, per una standing ovation che si era dimenticato di chiamare, secondo me è proprio, insomma, sì, sgarbato, inutile.
No, sai, è un po', non riesce a usare, a avere una cifra diversa da quella del presentatore dei quiz, rimane sempre, cioè non riesce ad avere il rispetto per il posto dov'è.
Ma
che non lo fa apposta, lo fa, però è, lui è un presentatore di quella cosa, non è un cerimoniere, fa sempre
no,
troppo.
Ma il fatto è che se tu presenti un premio come questo, no, che è comunque il più importante premio italiano di cinema, no, senza togliere nulla ai nastri che noi amiamo da morire, però diciamo che questo è il premio istituzionale per eccellenza. Ecco, non puoi presentarlo se non sei o dentro la macchina cinema o sei un attore o comunque sei qualcuno che il cinema lo mangia, perché poi quando ti arriva l'artista che dice qualcosa di più specifico, ti accorgi che lui è spaesato e che si limita a dire sì con la, a fare sì con la testa, insomma, e questo non va bene. Ecco, non può oppure, essere nulla, non può essere ironico, non può essere dissacrante, non può essere commovente, no? Non riesce mai a trovare una cifra diversa.
No, e non riesce neanche mai a stare zitto quando potrebbe, ecco, anche se vogliamo dire
vabbè.
Perché comunque, quando mi piace, cioè, l'ha fatto, no, scusate, però, diciamo, cosa perché mi ha veramente innervosito. Dai. L'ha fatto 4 volte. Invita sul palco un'attrice che deve dare un premio, sull'applauso, sulla musica lui deve dire ma quanto sei bella, come sei, ma chi se ne frega, falla arrivare, ecco. Lì questa deve dire le cose e farla andare via. C'è sempre questo modo un po' da villaggio
umoristico. Voi ve lo ricordate,
si è svegliato così Angelo. Dai,
ma 2016, cioè,
parliamo
ho
di
capito, con Cattelan,
un altro mondo.
Sì.
Ma che edizione è stata? Per una volta ci siamo divertiti. È vero che negli anni, cioè quando io ricordo edizioni con Pippo Baudo devastanti, dall'inizio alla fine dobbiamo correre, siamo in ritardo, dobbiamo correre. Quindi molto meglio stasera, tutto corretto a parte 2 errori di scaletta. Però l'edizione con Cattelan aveva secondo me una marcia, soprattutto il primo anno aveva veramente una marcia in più.
Certo. Allora torniamo a questi premi.
Vogliamo
partire un po' dalle sorprese. Parliamo delle sorprese, perché ce ne sono
sorpresona,
state.
C'è una sorpresonissima, quella proprio gigantesca, è la miglior canzone. Cioè, nessuno, anche la Pausini c'è rimasta, che secondo me era quasi convinta di vincere, ma le fregava relativamente. Però hanno tutti fatto una faccia, e secondo me anche lui non se l'aspettava per nulla.
Siamo state io e Angela, Angelo confessiamo, io e Angela dopo abbiamo l'endorsement alla vaccinata, secondo me abbiamo fatto il twist.
Certo che sì, sì, quello gli è servito molto.
Sì, credo che Zalone ci farà una chiamata in mattinata dopo questa puntata. Io...
Certo. Poi sicuramente l'altra sorpresa e mi chiamo Francesco Totti.
Incredibile, ma scusatemi.
Insomma, un premio dedicato a Cecilia Mangini. Insomma, diciamo, ma, che stride un po'.
Ma vi ricordate che io scherzando dissi, ne avevo parlato
anche con
la collega Ariete di Movie Player, dissi, ne abbiamo parlato e sogniamo un ribaltamento di carte. Ieri non ero, veramente non credevo, ho detto ma che cavolo, lo dico tanto cavolo si può dire, che cavolo sto vedendo, cosa sta succedendo, tutti i documentaristi lì, strano, a me è piaciuto,
io
lo sapete.
Ho votato l'amico Gianfranco Rosi, di cui adoro Notturno, ma spiegargli perché ha vinto i fascisti sarà un disastro, perché credo che Gianfranco non se ne farà una ragione.
Ma secondo me non si riprende.
No, infatti.
Quello sicuramente.
Vabbè, ecco. C'è stato un clash strano nel mondo del documentario, forse Andrea, che lo naviga, ci potrà dire poi.
Infatti, cioè secondo me questo documentario specifico è stato veramente a una trasversalità di interessi e di passione che non poteva non vincere, secondo me, e non poteva non essere un outsider che vince.
Vediamo l'esperto di documentari.
Allora, secondo me,
l'unica spiegazione possibile è che ha vinto Totti, cioè è
no, ma certo. Ma te lo dico,
Totti per il make-up vinceva Totti, cioè capito, è Totti che vince.
Anche perché la maggior parte di chi fa cinema e di chi lavora nel cinema è De Roma. Sei punto.
No, io te lo dico perché io che sono uno che Totti non mi stava neanche particolarmente simpatico, di calcio non me ne frega assolutamente niente, io mi sono commosso a vedere quel documentario, cioè l'ho visto, mi ha appassionato, non mi sono annoiato, quindi per questo dico che era veramente un outsider da quel punto di vista, sì. No? Che aveva una forma e raccontava il contenuto con una forma che era affascinante per chiunque. Poi se eri romanista ovviamente ti ammazzavi di capocciate da disperazione, però se no, anche per uno come me che ha un interesse bieco minimo, è una cosa molto, è stata una cosa molto toccante. Quindi secondo me è un premio, per quanto strano, per quanto Rosy avrà problemi a digerirlo, è un premio giusto,
corretto. Senti, ma dopo le sorprese invece le delusioni? Una su tutte.
Io sono più di una, però una ce l'ho. Io,
beh, diciamo che la delusione sicuramente della serata è Favolacce.
Sì, esatto, io sono proprio distrutta. Cioè, su 13 candidature, vincerne solo una, ragazzi, io non gliela posso fare, ve lo dico. Cioè.
Che poi ne hanno vinto una perché sono quei premi come che glielo dovevano dare, nel senso, sì. Qualcosa gli dovevano dare gli anni.
Cioè proprio no. Però per me è proprio,
io non posso pensare quanto erano incavolati loro a Berlino quando hanno vinto la miglior sceneggiatura e non il miglior film. Pensa in proporzione quanto saranno imbufaliti adesso.
No, dico
con 14 candidature e una vittoria qui, sì. Quindi proprio una debacle abbastanza significativa, che bisognerebbe chiedersi come mai, non mi verrebbe da chiedere come mai.
Io quello ormai ho rinunciato. L'unica cosa che voglio sperare che facciano i fratelli di Innocenzo è pensare che è un po' come Leonardo DiCaprio e Glenn Close, pensiamola,
sì,
così
prima o poi uno lo vincerà,
sì, che... oppure non lo so, grandi registi che nessuno ha mai incluso tra i grandi premi, come dire.
Però cioè, appunto ragazzi, ci hanno manco 30 anni,
infatti
c'è tempo, secondo me assolutamente. Anzi, guarda, ce li conserva affamati, ce li conserva come dire agonistici,
sì, e vero.
Secondo me non è grave, ecco.
No, ma difatti il problema non è grave, che secondo me loro invece lo vedono, lo leggono come uno sgarbo assoluto. Se hanno vicino delle persone che amiche che gli sanno spiegare che non è uno sgarbo ma che fa parte del percorso e bisogna continuare ad andare avanti, riusciranno a fare anche una ulteriore carriera senza incarognirsi sul fatto di non avere vinto.
Li abbiamo accolti e celebrati come mondo del cinema europeo, italiano, da subito, con grandissimo calore e con grandissima come dire attenzione a un talento evidente. Secondo me adesso faranno il loro percorso, ma sono da ragazzi intelligenti. Io voglio pensare che invece, come dire, questa sia solo benzina per darci chissà quanti altri bei film, e tanto insomma la linea è segnata ormai, direi che loro anche internazionalmente, chiedo ad Angela, ma io credo che loro ormai
di classe A, ma certo.
E li rivedremo presto,
ma certo, insomma. Assolutamente sì, sì, sì. Ecco, e adesso per chiudere cosa ci siamo dimenticati? Ecco, ci siamo dimenticati di parlare delle donne che hanno vinto. Perché,
sì, insomma, che hanno vinto poco.
Anche a loro hanno vinto poco rispetto a quello che avrebbero potuto avere. Sì. Infatti, secondo me, l'altra grande sconfitta, a parte il premio ai produttori che è andato a Paonessa e Donzelli, quindi Marta Donzelli, premio meritatissimo per Miss Marx, però ecco, Susanna Nicchiarelli forse avrebbe potuto avere qualcosa di più, forse il premio alla regia, però si sa, ogni anno è un anno diverso, però Esmeralda Calabria ha preso il premio per il miglior montaggio, e poi abbiamo celebrato Matilde De Angelis, è il suo anno, quindi una giovanissima ragazza brava, di talento, che parla un inglese meraviglioso, che si è trovata a recitare con dei mostri sacri.
Però lì, no? L'uomo non poteva vincere, solo gli Universal poteva dare a un uomo la migliore interpretazione.
Ecco, lasciamo stare, Andrea, non apriamo questa porta, che è una porta molto cicolante. No, volevo dire che però hanno vinto anche tre donne per la miglior scenografia di Volevo nascondermi, perché sono un gruppo di tre donne: Ludovica Ferraris, Alessandra Mura e Paola Zanaghi. Quindi altre tre donne, insomma, che hanno vinto anche per un premio abbastanza importante, secondo me. E poi altre donne.
Beh, e poi scusate, ma voglio anche dire che il premio come migliore esordiente è andato a Pietro Castellitto. Tengo particolarmente.
Una bella soddisfazione, molto contento.
Certo, un film che io ho amato molto e non era scontato, perché la vigilia sembrava che, insomma, il premio andasse da tutt'altra parte, invece si è portato
adesso
a casa.
Speriamo che quello che ha detto Del Brocco, che stanno per ragionare su far riuscire tutti i film del David, anche quelli che sono cascati subito pre-pandemia, pre-secondo lockdown, che quindi sono stati al cinema una settimana, tipo i Predatori, avvenga, cioè si avveri che questi film tornino in sala, così almeno si potranno godere in una situazione un po' più consona, visti i premi e visto anche che se lo merita.
Bene, allora per chiudere io vorrei che Andrea, nella sua doppia veste, sì, anzi, ce ne ha tante di casacche, però diciamo adesso solo due gliene facciamo indossare, quella di distributore, di esercente, ecco, come la vedi te?
Ma la vedo che secondo me questi film possono riuscire, sicuramente I Predatori è un film, per esempio io non l'ho ancora visto, l'ho perso a Venezia e poi l'ho perso in sala, e secondo me è un film che ha ancora un grande pubblico da andare a raccogliere nelle sale, anche dopo Speravo di morire prima e quindi successo di Castellitto come attore, e poi secondo me assolutamente, ovviamente vorrei rivedere Miss Marx, mi farebbe un grande piacere al cinema. E il film che ha vinto tutto questa sera, che Volevo nascondermi, è un film che va visto al cinema, quindi secondo me è la terza volta che esce, è stato un po', esatto, come dire, un po' covidato, però secondo me questa potrebbe essere la volta buona.
Dai.
Sì, speriamo molto.
Speriamo molto. Scusate, io chiudo la chiusura di Andrea Romeo ricordando un po' una polemica, però giusta, di Pierfrancesco Favino, che ha detto quello che con Fred abbiamo cercato di fare milioni di anni fa e che fanno tanti altri, cioè bisognerebbe insegnare teatro e cinema a scuola nelle ore, quelle lì, vere, della mattina. Pausa, musica, grazie Andrea Romeo, e noi tre invece torniamo fra pochissimo. Fred. Secondo appuntamento di questa settimana con la generazione Dio, la Dio Generation, ad Supo The Day, quest'oggi a rappresentarla Giulia Maenza, benvenuta.
Ciao, buongiorno, ciao.
Allora, presenza particolare, come dire, all'interno di questo gruppo di attori emergenti, perché tu sei conosciutissima come modella, però poi hai avuto, mi piace pensare, a una chiamata nel mondo, sì, della recitazione. Quindi non so se hai tempo per raccontarci come è avvenuto questo, come dire, questa scintilla.
Guarda, a dire il vero, io prima di iniziare a fare la modella, a lavorare come modella, a 14 anni mi sono ritrovata sul set della Mafia Cesaro d'estate, la serie.
Perfetto, okay.
Accanto ad Alessandro Piavani, che tra l'altro fa parte anche lui della nostra agenzia. E lì mi sono assolutamente innamorata del cinema. Sapevo che prima o poi avrei iniziato questo percorso, avrei iniziato a studiare recitazione, perché era un sogno che comunque sin da piccola avevo nel cassetto e volevo assolutamente coronare. Poi a 16 anni ho iniziato a lavorare come modella, però il cinema l'ho messo un po' da parte, perché mi ha davvero risucchiato questa vita da modella, viaggi, New York, Londra, sono stata un po' in giro per il mondo, sono stata davvero ovunque, e quindi l'ho messo un po' da parte. E successivamente, tra l'altro l'anno scorso fondamentalmente, quindi periodo Covid, primi mesi di quarantena, marzo, aprile, mi trovavo a casa, fortunatamente qui a Palermo, perché tra l'altro era New York e il mese prima sono riuscita a tornare in tempo, E allora ho chiamato Daniele e ho detto: guarda, io sono a casa libera, perché non provare? È il momento giusto, credo. In quarantena, allora ho iniziato a lavorare e a preparare dei self-tape e iniziare un po' questo percorso, questa avventura.
Pure il meccanismo dei self-tape è tutta un'altra scuola che si è dovuta affinare, credo, per tutti voi attori durante il lockdown e vari.
Assolutamente, tra l'altro, io non avendo mai fatto recitazione prima, in realtà io ho iniziato con i self-tape, non ho neanche mai fatto provino dal vivo prima di quelli, insomma, quindi per me ho iniziato così, quindi non ho trovato neanche quella stranezza che tutti gli altri attori hanno trovato. Però sì, dopo quel momento ho detto basta, io adesso mi dedico al 100% alla recitazione, ovviamente senza tralasciare la moda, perché tra l'altro lavoro anche quello che amo tantissimo. E adesso sì, mi sposto tra Palermo, Roma, Milano, continuo un po' così.
Allora, come gli altri componenti di questa generazione di O, hai dovuto, come dire, dichiarare un po' qual è uno, o comunque in questo caso l'artista di riferimento che più ti sta ispirando e ti ha ispirato nella tua attività di attrice? Chi hai scelto?
Guarda, quando mi hanno fatto questa domanda sono un po' entrata nel panico, ho detto oddio, chi scelgo, perché ce ne sono davvero così tanti, prendo un po' qualcosa di tutti gli attori che comunque seguo e guardo. Però qualche giorno prima avevo rivisto Qualcuno volò sull'isola del cuculo, ho detto guarda, scelgo Jack Nicholson, anche per me lui è un attore a parte, perché per me lui, ci sono gli attori e poi c'è Jack Nicholson, perché è davvero, credo sia unico in tutto ciò che fa, nelle interpretazioni che dà dei vari personaggi, riesce a interpretare la follia, la pazzia in una maniera così credibile che quasi sembra matto lui, non so come dire, cioè proprio ci credi quando lo vedi. Poi sì, nonostante comunque riesce a dare tantissime sfumature ai vari personaggi, non risulta mai eccessivo anche nelle espressioni che dà, è sempre a parer mio azzeccato e veritiero.
E che tipo di ispirazione nella tecnica, nell'approccio può Jack Nicholson dare a un attore e a un'attrice? Ecco, mi piace innanzitutto che tu abbia scelto un uomo, lo so che fa quasi strano sottolinearlo perché non dovremmo, però comunque non è scontato che tu abbia guardato ovviamente a un attore e non ad un'attrice.
Ovviamente ci sono tantissime attrici che seguo, però devo dire che io sono appassionata davvero di film horror, oppure tutto ciò che è pazzia, follia nel cinema, no, io sono davvero affascinata da quella parte lì anche, e quindi lui lo studio tanto sotto quel punto di vista, la verità in ciò che è comunque strano, no, nella stranezza, non so come dire,
sì.
Riesce davvero a diventare strano a modo suo, ed è affascinante sotto quel punto di vista, riesce, è originale, quindi mi appassiona tanto sotto quel punto di vista, davvero tanto.
Allora, la domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi, nel tuo caso, per la tua scelta di Jack Nicholson, diventa più complicata, ma forse anche interessante. Ecco, siccome è molto di uso ormai comune, non solo nel mondo italiano cinematografico, ma anche quello anglosassone, il fare un remake, se potessi essere un remake di un film con Jack Nicholson, quale sceglieresti? E qui
Oddio,
è doppiamente
mia,
difficile.
È difficile perché comunque tutti i suoi film per me sono intoccabili, sono così, punto e basta. Però credo che sceglierei The Shining, prenderei a questo punto il posto di Duval, anche se lei è insostituibile, intoccabile anche visivamente, di impatto visivo assurdo lei soprattutto, quindi sì, poi amerei girare un horror con lui, mi divertirei tantissimo, sarebbe davvero un'esperienza assurda.
E invece
poi,
interpretare sì, un ruolo che ha fatto lui e invertire le parti?
Mi sa che scegliere sempre The Shining, oppure è proprio...
Ti ci vedi, diciamo, un po' pazza con l'accetta.
Sì, assolutamente. Ma poi secondo me mancano anche un po' questi personaggi sì, femminili, quindi per me sarebbe davvero un passo avanti anche per il cinema, non so come dire.
Sì, siamo sempre incastonate o nell'iper brava ragazza, oppure in quella un po' isterica, nevrotica, però
esatto,
ecco la...
Comunque esistono anche le pazze furiose donne, soprattutto, quindi assolutamente... mi divertirei tanto e sarebbe bello.
Quindi per registi, produttori, sceneggiatori che ci stanno ascoltando, ricordatevi, una pazza pronta c'è Giulia.
Sì, fondamentalmente sono anche un po' strana, quindi darei un po' del mio.
Ma questo è bello, bisogna essere, trovare sempre una quadra. Immagino che la tua pazza non sarebbe come la pazza di Jack Nicholson, e questo è giusto.
No, assolutamente, puoi dare del mio, ovviamente.
E a proposito, appunto, abbiamo parlato un po' di futuro, quindi andiamoci diretti. Quali sono i tuoi desideri, soprattutto cinematografici, quindi attoriali?
Ce ne sono davvero tanti, ho tanti desideri, tanti sogni nel cassetto, però devo dire che sono una persona molto scaramantica, quindi li tengo molto per me, non mi piace renderli, condividerli con altre persone, perché ho paura che non sia vero. Ovviamente ci sono liste di registi, attori con cui mi piacerebbe lavorare, però insomma sono tanto felice dove al momento, dove mi trovo in questa situazione. Comunque sono grata a Daniele per il percorso che stiamo facendo insieme, per ciò che abbiamo fatto e per i progetti futuri che abbiamo in ballo, però sono davvero felice e si punta sempre più in alto, insomma.
Leggo infatti dalla tua bio che presto ti vedremo in un progetto cinematografico, per cui sappiamo che c'è cinema nel futuro.
Sì, assolutamente, assolutamente, non vedo l'ora.
Giulia, quindi io sono sicura a questo punto che ci rincontreremo magari di persona, come ho detto ai tuoi colleghi, per una seconda intervista più concentrata sul tuo nuovo progetto e i tuoi nuovi progetti, e quindi in bocca al lupo.
Grazie, grazie mille.
Grazie mille di essere stata con noi.
Buona giornata, ciao.
Fred Film Radio.
E dopo tutto questo di cantare il cinema italiano è arrivato il momento che forse più aspettate rispetto anche ai nostri commenti dell'Oscar, vero Angela? Cioè il momento in cui ci dici cosa ci vediamo stasera. Ieri sera premi o anche alternativa, e stasera?
Allora, guarda, per andare su un film italiano sarei dovuta cadere su Pane, Amore e alle 19:20 su Rai Movie, insomma, non che fosse una brutta scelta, è ottimo film di Dino Risi con la magnifica Sofia Loren e il meraviglioso Vittorio De Sica, però insomma diciamo un po' datato. Invece per dare una sferzata alla serata, un po' di sprint, credo che potrebbe essere perfetto Chi è senza colpa di Michael Roskam, anche perché il protagonista di questo come dire, insomma, sì, un gangster movie potrei definirlo è quell'attore che amo così tanto, che risponde al nome di Tom Hardy.
Scusa,
ho
avuto un attimo un
cuore,
sì,
l'ho colpita,
sì.
Lo sapevo. E in questo film lui è un barista, lavora nel locale del cugino, naturalmente locale che è anche una lavanderia, non nel senso che ci si va a lavare i panni, ma ci si risciacquano i soldi sporchi e nella migliore delle ipotesi qualcosa succede, insomma, anzi direi nella peggiore. È un adattamento di una novella noir di un grande maestro del genere, di Dennis Lehane, e che ha anche cofirmato la sceneggiatura. E naturalmente, insomma, c'è solo da lasciarsi trasportare da quello che succede, perché i colpi di scena non mancano, anche perché tutti i protagonisti di questo gangster movie hanno qualcosa nel loro passato che ne macchia la coscienza, e quindi di conseguenza delle colpe da espiare in un crescendo che insomma esplode nel finale. Vorrei sottolineare che accanto a Tom Hardy c'è anche quell'altro insomma magnifico uomo di Matthias Schoenaerts, e
grande
è l'ultima, però qua arriva la lacrima, l'ultima grande interpretazione di James Gandolfini.
Vabbè.
Quindi anche solo per questo credo che Chi è senza colpa vada visto, 21:20 Rai 4.
Fred Film Radio. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata a Davide Donatello, ma non troppo, perché abbiamo voluto parlarvi anche dei festival di cinema. E per chiudere, prima di salutarci, qualche bella notizia dal punto di vista delle uscite cinematografiche, a partire da un film che esce in una maniera, in un ordine molto particolare. Allora, il film in questione l'abbiamo nominato spesso perché ha fatto vincere ad Anthony Hopkins il suo secondo Oscar dopo Il silenzio degli innocenti, il titolo è The Father, e uscirà in questa ordine e modalità molto particolare e apprezzatissima da noi cinefili e festivalieri, cioè il 20 maggio in versione originale sottotitolata e poi subito dopo il 27 maggio in versione italiana. Per cui, ecco, una particolarità non da poco.
Non da poco, ma che non è solo molto gradita a noi cinefili e festivalieri. Perché io vi racconto questa cosa. Sabato sera sono andato a vedere il nuovo film di Woody Allen, Rifkin Festival, in lingua originale, in una multisala dove c'era anche la versione italiana, e hanno dovuto spostare la versione originale nella sala più grande e mettere quella italiana in quella più piccola, perché quantitativamente c'erano più persone che lo volevano vedere in originale piuttosto che doppiato, e questo è un bel segno, no?
Forse la pandemia in questo ha aiutato, fuori di vedere le cose a casa, educarsi
un po', sì. E poi forse anche la pandemia ha fatto sì che l'età media della gente che va al cinema adesso è un po' più bassa, e quindi sono un po' più coraggiosi e vogliono
abituati.
Un po' più vedere, e abituati, esatto, anche perché effettivamente io non so come, io non ho visto la versione appunto in italiano, però ci sono talmente tante battute, doppi sensi che in inglese rendono, che rendono in italiano allo stesso, con lo stesso grado di comicità, forse era un po' più complicato. Comunque questo è un buon segno, andiamo avanti così.
Sì, andiamo avanti così.
E andiamo avanti su un altro annuncio, su un'uscita sala, quella del nuovo film, diciamo il primo film di finzione di Elisa Moruso, che si chiama Maledetta Primavera. Lo avevamo visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, e adesso esce il 3 giugno in sala. E quindi voglio dire, se volete, intanto se siete curiosi, c'è un'intervista ad Elisa Moruso e un'altra a Giampaolo Morelli che ho fatto io medesima ad ottobre. Intanto vi potete fare un'idea, poi ve ne parleremo quando uscirà. E miei cari amici, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, magari domani siamo nuovamente molto più internazionali, sempre alle ore 10 su Fred per The Support Day, una nuova puntata, sul canale italiano ed Entertainment, in replica durante la giornata e in podcast. Ascoltateci e a domani. Ciao Angela, ciao Angelo.
Ciao Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.